Un saluto a tutti, benvenuti e bentrovati con Esir Podcast. Io sono
Buonasera,
Massimo, qui
buonasera.
c'è Cla e qui sotto c'è Frodo. Ciao
Oh,
Cla! Ciao
eccoci, ciao
a
ragazzi,
tutti.
buonasera,
Innanzitutto,
benvenuti.
chiedo un attimo una cosa a Cla. Cla, cos'è Esir Podcast?
Ah, noi siamo un podcast a 360 gradi che parliamo un po' di tutto. Stasera parliamo di una saga di giochi che sto portando anch'io. Così ho detto, dai, parliamone con una persona che l'hai portato anche in live, se non mi ricordo male.
Assolutamente, assolutamente.
Mi
sentite bene, vero? Sì, si sente bene la mia voce?
La
Mi
saga
sentite?
Fable di Peter Molyneux, che mi ha sempre
Mamma mia,
affascinato come
ragazzi.
progettatore, perché ha delle belle idee, Peter
Ecco
Molyneux.
cosa ho trovato.
Sì, diciamo che comunque, allora, evitiamo che l'assistente Google,
Ma anche a te si
come
parte da solo ogni tanto, anche a me lo fa
sì,
sempre.
mi ascolta. Comunque si può disattivare perché sennò veramente altro che complotti e illuminati, aria
Ogni
sinistra.
tanto Cla testimone che durante le live di Elisir si accende da sola. Non so come mai si accende, inizia a parlare di cose strane. Comunque, sia, beh, è un onore averti di nuovo qua con noi.
Grazie a
Abbiamo
voi
fatto già.
ragazzi, grazie a voi, buonasera a tutti ovviamente, adesso guarderò la chat così
Ovviamente,
salutiamo.
ricordiamo intanto il canale del nostro ospite, Fronmo101.
Grazie, 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 troppo buoni.
Dicevo che, appunto, Fable mi ha sempre affascinato perché io sono rimasto impressionato. Il primo gioco della serie, poi ne parleremo bene nel dettaglio. Il primo gioco che ho portato, ce l'ho provato della serie, è stato Fable 2. Mi piaceva questa cosa, questa immagine bellissima della copertina su 360 dell'eroe che si affaccia sul lago e si vede appunto l'eroe, ma dietro il lago la sua immagine simmetrica ma oscura. E pensare, dare l'opportunità che viene data al giocatore di essere un santo o di essere un diavolo e di scegliere il proprio percorso. È bellissima. Tu, Fran, cosa ne dici di questo fattore personalizzazione così spiccato?
Sai, sì, sicuramente all'inizio, cioè, più che altro questa cosa qui era già presente nel primo capitolo e devo dire che comunque per quanto riguarda il mondo del gaming di quell'epoca era comunque qualcosa di sicuramente innovativo, comunque per quanto riguarda almeno il mondo console era qualcosa che permetteva al giocatore di sentirsi libero, no? Voglio dire. Immagino che mi viene da fare quasi un parallelismo che magari non c'entra niente con GTA 3. Io mi ricordo che le prime volte che giocavo a GTA 3 in quel mondo in 3D, all'inizio rispettavo i semafori perché avevo paura che la polizia magari mi arrestasse, poi invece mi sono reso conto che potevo fare tutto quello che volevo. Quindi, anzi, poi GTA 3 era esattamente proprio il tripudio, il trionfo dell'essere cattivi e del fare quello che volevi.
E
Quindi.
soprattutto la polizia ne tira sotto più di te in quel
Ah,
gioco.
appunto,
Perché
quindi non è che tanto poi
proprio
GTA non si muore mai, ti portano all'ospedale e rinasci sempre, quindi alla
sì, in
fine.
San Andreas oggi proprio la polizia ha tirato sotto non so quanti, mentre io cercavo di stare attento, non voglio farmi prendere la stellina.
Un grande classico.
Cos'è? Un confronto a chi ha più Fable 2? Sono anch'io qua.
E io ce li ho digitali, avendo il Game Pass, volevo mettere
Bravo.
davanti la mia Xbox. No,
Includi
sicuramente allora,
scema
per quanto
vai.
riguarda la saga, quando è uscita su Xbox, io tieni conto che, come dico sempre, avendo avuto Xbox dal principio, quindi la prima Xbox,
Sì.
è comunque una saga che mi aveva subito incuriosito. Proprio per il fatto di queste promesse da parte di Molyneux, grande delusione il 3, tra l'altro.
Non ho ancora giocato io, ma ai tempi l'ho comprato praticamente quasi Day One, no, Day One, a una fiera del GameStop, lo davano in sconto, Day One.
Cioè,
Ci sono
il soggetto che sviluppava i capitoli, appunto, che era Peter Molyneux, era solito lasciarsi andare a dichiarazioni roboanti di gioco che avrebbe rivoluzionato il mondo del gaming, mentre, insomma, secondo me è vero che c'erano delle feature molto interessanti, che comunque, ripeto, all'epoca della prima Xbox, comunque in quella generazione, ad esempio su PS2, che era la diretta concorrente dell'Xbox, non si vedeva praticamente qualcosa di simile. Cioè, comunque, in ogni caso, su PS2 non avevi un gioco di questo tipo. Poi diciamo che la questione del
Infatti.
buono cattivo è stata ripresa da Fallout 3. Anzi, in realtà già esisteva nei primi due Fallout, ma
Mass
stiamo
Effect e
parlando
tante altre
di.
serie.
Sì, assolutamente. Anche se poi devo dire che forse
Bravo.
Mass Effect non si sentiva molto,
No,
diciamo.
Mass Effect non sei mai veramente cattivo, sei o Paragon o Renegade, ovvero
Sì,
sei un eroe.
diciamo che sono più è più l'atteggiamento del tuo personaggio, no? Quello che succedeva in Fable invece era il tuo aspetto che cambiava, ti crescevano le corna, ciao Pietro. Venivano le cicatrici di battaglia, quindi era figo perché comunque se tu andavi, quando andavi in prigione nel primo Fable, perdevi piano piano le tue, se non riuscivi a uscire subito dalla prigione con quel minigioco dove dovevi rubare la chiave, diciamo, al guardiano della prigione, piano piano perdevi le tue abilità, cosa che poi tra l'altro succedeva anche in Skyrim, perché se tu finivi in prigione in Skyrim le tue abilità piano piano regredivano a seconda di quanto tempo. Poi
tanto io veramente in Skyrim, io meno male che non ci vado mai in prigione, ogni volta che mi ammazzavano mi ricaricavo,
o li confevo
perché sono nella gilda dei ladri, quindi dai, bravo ragazzi.
Se finivi nella prigione di Solitude potevi addirittura evadere, c'era anche un trofeo obiettivo che ti chiedeva di evadere dalla prigione di Solitude, quindi poi ci sono finito una volta sola giusto per fare il trofeo, poi non ci sono più finito, poi ho deciso di non fare più il cattivone.
Quindi anche questa copertina, vedi il protagonista, sembra un ragazzo stile Link di Zelda, ma
sì molto molto sicuramente.
Uno di quei personaggi truci di Game of Thrones, uno di quei personaggi.
Vabbè, adesso non esageriamo,
andiamo oltre qui.
Andatela a confermare. Ciao Alex.
Io sinceramente quando l'ho giocato l'altra volta mi è piaciuto subito perché è semplice come gioco, allora non è troppo difficile, anzi.
E
in più, essendo buono o cattivo, io ora sto facendo praticamente niente di missione, sto spaccando e basta, cioè quindi ti porta anche molta libertà, non so se sei d'accordo anche tu.
Assolutamente. Diciamo che sì, più che altro, ecco, dal primo al secondo c'è stata una reale evoluzione, almeno nelle tematiche, nel sistema di gioco, perché comunque è aumentata la possibilità di acquistare negozi, di fare tanti soldi, quindi di investire, però diciamo che anche come, insomma, voi non l'avete ancora finito, forse?
No, il 2 a memoria, io l'ho giocato talmente tante volte, il 2
finale è un po' deludente, insomma, adesso ovviamente non voglio spoilerare,
quale boss finale soprattutto.
Sì. Poi in realtà vi ricordate che addirittura quando uscì il primo Fable, in realtà poi il vero finale fu quello proposto da Lost Chapters, perché fu rilasciato un DLC per il primo Fable che si chiamava The Lost Chapters, che ovviamente se voi giocate la versione remastered sulla 360 ce l'avete in pieno, e non era un reale finale, era necessario comunque comprare il DLC per vedere il reale finale e combattere contro il vero cattivone del gioco, quindi questo già creò una certa indisponenza dei fan.
È come Prince of Persia,
sì,
che lì c'è
una cosa
fastidiosissima.
Devo dire, una saga che ho amato, però è una saga che secondo me nel tempo, e credo che si possa, credo che molti giocatori secondo me sarebbero d'accordo su questo punto. Per esempio ti posso fare un paragone. Se tu oggi giochi uno dei vecchi God of War, senti comunque il peso degli anni, però ti rendi conto che quei due, soprattutto i primi due God of War, ma anche il terzo... È un gioco ovviamente totalmente fuori dal tempo rispetto ai God of War moderni.
Vero.
Sono tre giochi che comunque ancora oggi spaccano.
Sì.
Cioè si sente proprio la freschezza che portarono quei due titoli. Invece secondo me la saga di Fable, soprattutto il primo, è invecchiato tantissimo. È invecchiato con una... cioè in un modo pazzesco. Per non parlare del 2 e del 3, che secondo me, ripeto, il 2 aveva delle buone idee, poi il 3 secondo me ha svaccato completamente. E non si è capito la serie dove voleva andare a parare. Poi, tra l'altro, sono usciti due capitoli. Tizio! Ciao caro!
Grazie a tutti.
Sono usciti due capitoli paralleli. È uscito The Journey. Scusate per il prurito. È uscito The Journey, che era un titolo solo ed esclusivamente per Kinect, periferica disastrosa della Microsoft.
Me la ricordo.
E Fable Heroes, che era una sorta di platform cooperativo per quattro giocatori con tanti minigiochi. Molto carino, però un giochino alla fine. Un giochino molto... cioè, non aggiunge niente alla saga, anzi, è qualcosa che forse, secondo me, di cui i Lionhead Studios si vergognano pure, perché non credo che... C'è uno di quei giochi che se ce l'hai nella lista dei giochi acquistati, come me per esempio, è lì e lo giochi volentieri, ma se no non è che lo vai a cercare, ecco.
Beh, guardate, il punto è una cosa interessantissima, che appunto per Molino fare un Fable era come fare il nuovo Zelda, per lui era come fare un Ocarina of Time, lui parlava proprio, ma stiamo facendo un capolavoro, ma perché alla fine è un gioco che se ci metti in un'epoca dove ancora non andava di moda, avevi la libertà completa di, posso dirla in maniera meno tecnica e forse molto più cacciarona, là mi consenterà probabilmente di dire questa cosa, di farti tutto e tutto, tutto ciò che respira.
Ah, è vero, assolutamente.
C'era ma in comunque... questo che sto giocando io? No.
Anche, sì, nel 2. Vai in giro, ti puoi anche contare le malattie.
Tu potevi avere un sacco di relazioni, prendere le malattie, avere più figli in più città con più mogli, e se però se ne accorgeva l'autorità pubblica, i figli ti venivano addirittura levati, quindi potevi lavorare, potevi fare un sacco di cose. Tra l'altro non mi ricordo particolari polemiche, al contrario magari di un'epoca, anche poi guardavo stasera anche addirittura una conferenza di Barbero dove affermava che una volta non esisteva questo conformismo fastidioso che c'è oggi, no?
Quindi all'epoca la famiglia di Fable... tradizionale non esisteva ai tempi di Medioevo, credevo fossero classica cosa, costruzione biblica. No, ma Barbero ogni tanto ti fa passare il Medioevo come non so, i baccanali, te lo fa passare come...
Sai, è un periodo che è durato più di 1000 anni, quindi è difficile racchiuderlo in dei concetti semplicistici.
Ecco, fartelo quindi... passare così come i baccanali, divertimento, lui fa passare come un guerriero bellissimo, divertimenti,
grandissimo. Però le relazioni omosessuali erano presenti anche in Mass Effect, se ti ricordi, non suscitarono
Mass Effect è arrivato dopo, però Mass Effect...
Mentre, se tu pensi che un Last of Us 2 ha sollevato un polverone perché le due protagoniste sono comunque lesbiche o bisessuali.
Ma se si sapeva dall'uno di Ellie, ma che cosa? Che polverone? Ma il polverone
era... Perché poi tutta l'alt-right americana, i nazisti e roba varia si sono svegliati col 2. Si sapeva già dal primo che Ellie comunque aveva comunque interesse nelle donne, quindi non vedo...
È una scena del 2 che c'è uno che le tratta male perché dice voi due siete... E lei e lì le mettono a tacere. C'è una scena proprio che va...
Me lo ricordo, nel bar, nel bar della città.
Nel bar, c'è questo bifolco, Southern, io l'ho giocando in inglese, sento proprio l'accento del sud, il classico rozzo di posti tipo Georgia, Florida, Texas.
No, sono i posti che piacciono parlare. Hai già fatto i nomi di
stati. Vabbè, dico quell'accento lì, e senti proprio, vuoi due? E lei dico, ma sta zitto te, che cosa vuoi?
Beh, la Florida mi sembra uno stato comunque abbastanza progressista, ecco.
Sì, adesso la Florida di passi avanti ne ha fatti, però...
Al contrario di Georgia, Texas...
Georgia, Texas.
È un po' più difficile. Comunque sì, a morale della storia, ti fanno vedere appunto queste qua, che viene proprio zitto. È come un meta, avevano già previsto questa possibile reazione, secondo me, essendo l'autore Neil Druckmann, bravissimo, intelligente, aveva già previsto che sarebbe potuto essere una polemica del genere, forse già perché c'è stato qualcosa ai tempi del DLC dell'1 che veniva rivelata la cosa di Ellie, e invece poi troviamo un Fable che di polemiche non ne ha fatte, semplicemente tu sei, non devi definirti, puoi fare qualunque cosa, andare con chiunque, maschi, femmine, qualunque cosa, e se finisci in Fable 2 ti viene data una pozione per cambiare sesso, e c'è una scena bellissima, papà è diventato mamma, bellissima questa cosa, ne valsa la pena, papà è diventato mamma.
Io sono l'unico che pudico.
Ma lui non fa con niente proprio, ha provato con una, ma poi probabilmente l'aveva ammazzata per errore, ma lui ha la cosa del safety annullato.
Quindi. È un eroe che non ha bisogno di procreare o di fare cosacci, lui deve andare solo in battaglia e pestare.
Esatto, e tutti i miei personaggi sono uguali così.
Solo ammazzato, via.
Ti sei anche arrabbiato che non hai potuto uccidere l'artista che ti faceva il quadro, era cercato, ma è immortale.
È una saga che comunque il problema è che ora ritirarla su, anche perché poi ha subito anche diversi ritardi, lo sviluppo di quest'ultimo capitolo che è stato dato in mano a Playground Games, che è lo sviluppatore di Forza Horizon. Quindi, per carità, mi aspetto che facciano un buon lavoro, perché non vuol dire che è uno sviluppatore che non ha mai lavorato. Mi viene in mente, per esempio, Guerrilla, che ha sempre fatto, per dire che ne so, giochi differenti, e poi ha sviluppato Horizon, che per carità si può dire tutto di Horizon, ha i suoi difetti, ma parliamo di un titolo incredibile, ecco, quindi
ma un tripla A,
criticare un titolo come Horizon è una cosa, ripeto, e sono io il primo critico, perché a me per esempio il primo Horizon mi è piaciuto ma non mi ha convinto la trama, però criticare un mondo di gioco così, le macchine, le animazioni, insomma, penso che ce ne voglia di coraggio, ecco. Poi piano piano recupererò anche il nuovo capitolo, il Forbidden West, che quest'anno, diciamo, dopo i due mastodonti, God of War e Elden Ring, è quello che ha preso più...
Elden Ring e God of War sono quei classici giochi perfetti. Io Elden Ring ho avuto modo di provarlo in questi giorni, e là anche ci ha rifatti gli occhi su Elden Ring, ci ha rifatti gli occhi.
Niente da dire, artisticamente è un titolo pazzesco, e poi soprattutto è un gioco che comunque ridefinisce anche l'open world. Se tu ci pensi, è un open world dove comunque il giocatore non viene preso per mano e ti viene detto vai qui, vai là, con mille indicatori sulla mappa, mille scritte. Cioè, comunque è un open world che ti dice tu sei qui, benissimo, questo è il tuo compito, vai dove vuoi. Il tuo compito è quello ovviamente di sopravvivere, perché se tu ci pensi comunque da un certo punto di vista, anche se molto, molto blando, può essere anche definito una specie di survival, no? Un Elden Ring, perché alla fine tu comunque devi sopravvivere in questo mondo. È diverso da uno Skyrim o un GTA dove tu giochi chiaramente per, che ne so,
potenziarti, spaccare tutto,
trovare l'arma, va bene, l'arma più potente la devi trovare anche in Elden Ring, ma lo sai che se vuoi accedere alle cose su cose in Elden Ring, sì, è vero che magari c'è un dungeon lì che ti aspetta con un'arma potente o un incantesimo potente, ma insomma le cose sono molto più complesse. Non è che dici vai in un vicolo e trovi un cannone rotante, ecco, un mitragliatrice a canne rotanti, ecco, non funziona così.
Ogni cosa va potenziata gradualmente.
Un elicottero di GTA, ecco, l'Eurofighter, per intenderci.
Lo so, però ti dico,
Fable invece, per tornare a parlare di Fable, secondo me il problema è che ora tu ti devi misurare davvero con un... A parte che quando è iniziato lo sviluppo non esisteva Elden Ring, quindi e ora ti devi misurare comunque con un mondo di videogame open world, perché io mi aspetto ovviamente che Fable sia open world, perché sennò sarebbe, credo, un fallimento clamoroso, cioè sarebbe un fallimento prima di iniziare. Quindi ora tu ti devi misurare con degli open world che sono pazzeschi, pensando, ti ripeto, a Elden Ring, pensando a Horizon, pensando a un GTA, ma anche i giochi che sono semi open world, come un God of War 2018, un God of War Ragnarok, che non sono realmente degli open world, infatti, assolutamente, ma sono fatti a macro aree.
Sì.
Insomma, la vedo molto complessa per la saga, ecco, quindi spero che Microsoft abbia investito, perché non è tanto una questione di soldi, sai. Microsoft credo che è proprio la dimostrazione che il denaro non è... E poi te lo dice uno che ha sostenuto Microsoft fin dalla prima ora, quando è uscita la prima Xbox. È la dimostrazione che se tu non hai talento, puoi fare... Cioè, non serve avere 100 milioni di euro, 100 miliardi di euro, per dire mettiamo le migliori menti sullo sviluppo di un videogioco, e poi viene magari una schifezza lo stesso. Non sarebbe la prima volta che grandi sviluppatori lavorano comunque al... magari anche tutti insieme per creare l'alchimia perfetta, e poi viene una cagata, ecco, quindi...
Magari...
Poi, per carità, mi aspetto un nuovo Fable, sicuramente ho delle grosse aspettative. Però non mi stupirei se il gioco avesse subito anche, questo magari non lo sapremo mai, perché chiaramente bisognerebbe conoscere le persone che lo stanno sviluppando, o forse un giorno usciranno dei retroscena su questo. Mi aspetto che il gioco sia cambiato probabilmente internamente negli anni, perché è chiaro che gli sviluppatori sono dei videogiocatori assolutamente, e credo che vedano benissimo quello che sta succedendo intorno a loro. Quindi quello che succede intorno a loro è un mondo dei videogiochi che si è evoluto tantissimo, nel mentre c'è stato un salto generazionale, perché il primo teaser di 10 secondi di Fable nuovo si è visto quando l'Xbox Series X non era ancora uscita, quindi
vediamo. da dire diverse questioni. La prima, secondo me, è che prima di tutto un Fable ha già una sorta di rivale tematico che è Dragon Age come serie, che
Assolutamente.
è supportata, ragazzi. Non avete giocato l'1 e il 2, avete solo Inquisition che ve lo tirano addosso praticamente. E
Confermo.
potete farvi la storia sulla cosa Dragon Age, come si chiama, qualcosa è il portale, e farvi la storia dei primi due, fare le scelte e crearvi una build da importare in Dragon Age Inquisition. Questo fa capire il potenziale di una serie.
Parliamo
Quello
di
che mi...
BioWare, parliamo di
Parliamo di
BioWare.
Bioware, appunto, ma Bioware va presa ormai come esempio perché ha superato ciò che aveva la grande mentalità di Molyneux e di Fable, questa libertà, in una serie che veramente i giochi sono connessi. Secondo me
Guarda Mass
Fable...
Effect. Guarda
Sì,
Mass
Mass Effect
Effect.
è un capolavoro, per me è ancora meglio di Dragon Age, Mass Effect,
È la
però...
trilogia che io vorrei tanto portare sul canale, ma ho tanto timore che possa essere, non dico tediosa, però lunga, però la voglio,
Ci sono
prima o poi lo farò.
tante esplorazioni, anch'io ho la stessa pensiero, infatti mi sono giocato per conto mio perché avevo paura veramente che sul canale potesse causare qualcosa di incredibile, perché tipo veramente che magari la gente si potesse annoiare, io non voglio che la gente si annoia, giustamente penso che è un pensiero comune di tutti gli streamer e impedire che la gente si
No,
possa annoiare.
sarebbe assolutamente ingiusto ed è comunque una paranoia che io mi faccio spesso legata al mondo proprio dello streaming, no?
Tanto che ci siamo un
Voglio...
attimo, pronto, parliamo un attimo sul tuo canale, questo periodo che giochi stai portando,
Allora, in
domanda
questo
ovvia.
periodo abbiamo appena finito God of War 3 Remastered, che è stata una bellissima esperienza, davvero, e mi mancava God of War 3, anche se poi un mio amico mi ha detto appunto che, ma secondo te God of War 3 non è meglio dei nuovi God of War? No, no.
Sono cose a parte, sono come universi
Assolutamente.
quasi
Non si
universi par
possono fare paragoni
esatto, non si
perché
possono fare.
è un gioco fuori dal tempo se pensi che comunque la levetta destra serve a spostare il personaggio e non a spostare la visuale. Quindi oggi God
Rotolare, rotolare
of
anche,
War
sì.
come i primi tre oggi non lo puoi più rifare.
No.
Non lo puoi più fare perché il mercato ti rimbalza nel senso, devi ormai God of War è quella roba lì, è quella telecamera dietro la spalla con la visuale alla Last of Us, Resident Evil 4. Poi comunque
Esatto, il primo dei God of War l'hanno definito un semi-Souls-like addirittura come stile. Non
sì,
è proprio un
diciamo
Souls-like nel vero senso, però è un semi-Souls-like su qualcosino, con il livello di
un
visuale.
pochettino nel
Ovviamente non hai
combattimento
la
si
cosa del
vedono
perdita delle anime,
nei
per fortuna.
combattimenti si vedono le affinità o comunque le ispirazioni. Poi sto
Dei boss.
giocando a Plague Tale, che non comprendo il suo inserimento tutto questo entusiasmo per possibile gioco dell'anno, ma penso che sia stato inserito nel gioco dell'anno, nel possibile gioco dell'anno, può darsi perché non mancavano i titoli di spessore. Non un brutto gioco, ma si vede che comunque Asobo, che è lo sviluppatore appunto del gioco, ha fatto un grande salto. Si vede che comunque c'è una grande ambizione. Dal primo, quello che colpisce tra Innocence e Requiem, non so se li avete giocati voi. No,
No, non ancora, io
io
perché
no.
c'ho la versione Play 5,
Quello che
però
colpisce
no.
tra Plague Tale, Innocence e Requiem è che da Innocence e Requiem c'è un salto pazzesco. C'è un salto pazzesco come durata, come contenuti, come lore, come trama, come personaggi che si incontrano. Mentre Innocence era quasi non dico un giochino, perché in realtà è un'avventura strutturata con tante situazioni, insomma, importanti, ma Requiem si vede che hanno voluto fare proprio le cose in grande. Però secondo me si vede leggermente l'immaturità, una leggera immaturità dello sviluppatore e quindi non proprio esattamente una pietra miliare, un buon gioco che però probabilmente magari in un suo terzo capitolo potrebbe diventare davvero un capolavoro assoluto. Poi sto portando Splinter Cell, il primo Splinter Cell che
Che
ne volevo parlare,
classicone.
ragazzi. Penso
Sì.
la saga Stealth insieme a Metal Gear Solid Regina, anche se poi ce ne sono un botto perché
Ce ne
non
sono, ce ne sono.
sottovalutata, ad esempio, Dishonored o Dishonored, come si dice, perché secondo me nel computo degli stealth Dishonored è un titolo incredibile che spesso non viene nominato, però
No, c'è.
un
Anche
titolo.
Skyrim, io dico sempre che Skyrim è uno dei giochi più
Ma
stealth,
Skyrim,
perché
insomma.
tutte le cose da ladro, furtare,
Volendo
tutti
puoi comunque giocartelo,
i...
Skyrim, la sua varietà ti permette di
Sì,
giocarlo in tanti
veramente
modi.
vario.
E poi Silent Hill Downpour, che hai visto anche tu, Jack, che non è
Conosco.
esattamente proprio il Silent Hill più...
Silent
Credo che si possa definire il Silent Hill più disastroso di tutti, ecco.
Hill.
Però sono quei giochi che tu perdoni proprio perché fanno parte della saga.
E perché ci
Sempre
prova a dare una sua lore, cerca di portare avanti la lore
lì.
della città.
Sì, comunque.
Almeno ci prova, a differenza di altri sì. come un Kamin, che non ci ha provato a toccare Silent Hill come loro, ma ha toccato una provincella.
È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Perché Homecoming a me non era dispiaciuto, però quel combattimento particolare, tipo in una stanza addirittura dovevi girare in tondo per combattere un boss, quindi non era proprio esattamente... C'erano degli elementi, ovviamente il fatto che diventava il mondo posseduto, mentre qui c'è questa palla che ti rincorre, tipo, sì. tipo la palla rossa che rincorre...
La cosa del telefilm degli anni 70, con la palla bianca che ti seguiva.
Sì, non era Wrecking Ball di Miley Cyrus? Che
no, lei. Non credo. Era prigioniero, mi sembra, del telefilm. Ah.
Ma comunque, sì, quella che qui viene la frase di Iron Maiden, quella, adesso mi sfugge il nome.
Insomma, quegli anni della fantascienza, la fantascienza di serie B, B-movie, i famosi B-movie sì. di quegli anni, o la fantascienza esatto. di serie Z, proprio, quei filmetti proprio.
Sì.
In realtà
sì.
hanno dato lustro al cinema, perché poi, insomma, da lì è poi partito tutto un movimento particolare, vabbè, questa è un'altra storia. E insomma, questi titoli qua, poi vabbè, il solito Isaac Immortale. Adesso sto preparando, diciamo, altri giochi, quindi comunque sempre cercando di mantenere la falsa riga di titoli comunque che sono usciti negli ultimi 10-15 anni, quindi è un esercizio per sia ripercorrere capitoli che non ho giocato, magari giochi che non ho giocato, e quindi li voglio rivedere.
Sai Front, noi vorremmo poi fare una diretta, ancora un'altra panoramica su Silent Hill, sì. un po' rifatta. Se, nel caso volessi poi unirti, ti aspettiamo.
Non sarebbe male. Silent Hill poi c'ha una lore pazzesca.
È una lore immensa, fa paura, veramente.
Immensa, poi ispirazioni a libri, film, serie TV.
Sì, come si chiama, mi sfugge sempre il nome italiano. Beh, lo dico sempre, Jacob Sladder.
Che sì, Allucinazione perversa. Esatto. Incredibile che pochissimi conoscano quel film.
Ma c'è pure il bimbo di Mamma ha perso l'aereo, cioè, ho visto quel film, io lo dopo.
Il protagonista è Tim Robbins, giusto, se non sbaglio?
Sì, Tim Robbins.
Sì, è vero, poi è il bimbo di Mamma ha perso l'aereo. Il regista è Adrian Lyne, se non sbaglio.
Sì, che in quel periodo faceva horror, poi ha cambiato un po' genere.
Sì, ha fatto anche, se non sbaglio, Attrazione Fatale, forse.
Sì, e infatti è finito a fare l'Attrazione Fatale, ma non era proprio bruttissimo. Alla fine,
no, non era brutto.
Però la perversa, quando lo vidi dopo aver giocato a Silent Hill,
anch'io.
Rimasi
la scena di Silent Hill 3, oddio,
meglio, cioè, mamma mia, bellissimo davvero.
Sì, io i brividi di quel film lì va visto. Non so, Cla, se ti manca la tua collezione Allucinazione perversa, ma
No, l'avevo visto, mi sembra, no. Però non riesco a trovare il film come DVD, sai, no? Che io vado a cercare nei mercatini.
Sai, la collezione che... gigantesca di DVD.
Sì. Sì. Adesso... ne ho quasi 1000, se non 1000 addirittura.
Promettiamo di tornare su Facebook, ma ancora una cosa, quando ho visto Blue Velvet, Velluto Blu, che c'era la scena del protagonista che si nasconde nell'armadio e guarda dall'armadio la scena di quell'altro, che con la signora, non posso dire che lavoro, insomma, comunque la fidanzata, questo qui che prendeva, insomma, come dire, quella specie di gas, no? Sto cercando di dire parole che non posso dire,
che non si potrebbero dire,
posso dire che si fa di elio. E quindi in pratica aveva questa voce tutta impastata.
Lui è di Lynch, tra l'altro.
Sì, e dico, appunto, oh mio Dio, ecco da dove veniva la scena di quando lui guardava Pyramid Head con l'infermiera. Ecco
no, ma sicuramente loro prendono un sacco di ispirazioni, ecco, da questo tipo di opere. Poi Silent Hill chiaramente ormai è palese che sia il luogo dove il personaggio di turno comunque deve trovare la redenzione o scontare i suoi peccati, perché alla fine c'è sempre la questione del fatto, non ne parlavamo anche l'altra mattina in live, non so se tu eri da noi, ma penso di sì, che comunque sì. spesso il protagonista vede la città in quello stato concentrato, mentre gli altri la vedono assolutamente normale, quindi è solo, o comunque solo alcuni vedono...
Questo è buon Stefano, che ci è sempre un nostro tifoso. Abbiamo un tifoso di Elysium Podcast.
Grande, grande. Quindi ecco, sicuramente una saga da trattare veramente con i guanti. Molto più, per esempio, di un suo concorrente come Resident Evil, che per carità, anche su una lore molto stratificata, perché ci sono un sacco di personaggi, un sacco di soggetti. Poi io non so se avete giocato Resident Evil 7, Resident Evil 8,
sì,
però
sì, cavolo, bella la
storia. Vorrei evitare qualsiasi tipo di spoiler, però insomma avete già capito di cosa, dove voglio andare a parare.
Io ho capito, sì, avendolo giocato, sì, ed è molto capito. Stratificata in sì. Tanti sensi. Resident Evil no, ma ci fa il suo lavoro, insomma, anche Resident Evil è partito come un B-movie, perché il primo, guarda solo l'intro, tutti quegli attori, che ci mettono in posa, Rebecca... Albert West.
E questo capisci, io quando parli di queste saghe mi ricollego al discorso, voglio tornare al discorso di Fable, perché quando parli di queste saghe ti rendi conto che Fable, nonostante una saga che è rimasta nel cuore degli appassionati di Xbox, anche perché io credo di poterlo dire da, non da boxaro, perché spesso con i miei amici ci prendiamo in giro, boxaro, sonaro, no? Perché ho sempre avuto Xbox dalla prima ora e ho sempre sostenuto Microsoft nelle sue battaglie, però riconosco anche i suoi grandi limiti come software house e come, diciamo, nucleo intorno al quale girano tutte le varie software house, che purtroppo, ripeto, una Santa Monica, una Naughty Dog, alla Microsoft mancano, c'è poco da fare. E quindi io credo che le persone si siano affezionate a un Fable semplicemente per mancanza palese di grandi esclusive. Cioè, quindi, perché se tu guardi, ad esempio, che ne so, questa cosa si può ritrovare anche in Sony, magari con saghe minori, ti posso dire, che ne so, Ratchet & Clank, Spyro, ma diciamo i cosiddetti, mi perdonino, sonari, non li voglio assolutamente apostrofare o offendere, non è che si stracciano le vesti per Spyro o...
Uno che conosciamo noi, sì, uno che conosciamo noi, probabilmente sì. Però
sì, uno che io perché detesto Spyro.
Cioè, non è che sono lì a sbavare per un ipotetico capitolo di Jack and Dexter, ecco. Mentre chiaramente da fan Microsoft io un nuovo Fable lo vorrei tanto. Però poi cerco di far prevalere anche la mia parte razionale e dico: come sarà? Che cosa mi devo aspettare? Perché se tu guardi il mondo di Fable non è iconico. Nel senso, non c'è rimasto... Cioè, è un gioco che ha colpito al momento, ti ha divertito al momento, si è contraddistinto per magari delle caratteristiche come la libertà sessuale, la libertà di diventare quello che vuoi, anche se poi in realtà ti metto davanti un Fallout 3 dove praticamente puoi davvero essere buono e cattivo e davvero gli eventi che occorrono nel mondo di Fallout 3 cambiano a seconda del tuo karma. Non puoi entrare in certi posti, se non hai un determinato karma, non puoi portarti dietro certi seguaci e non puoi sapere quale sarà la tua vita con quei seguaci.
Ma pronto, in New Vegas, quando c'è quel momento in cui fai le scelte malvagie, dici, sono un legionario, e ti vai a godere i momenti da legionario, ti senti veramente da legionario.
Ti vedi, ti ascolti tutta la loro, che poi può essere ovviamente opinabile, non condivisibile, però sì. Anche loro hanno le loro idee, no? E tu parteggi per loro cercando di capire anche quali sono le loro ragioni malsane, se ne parlo già nel video su Fallout, no? Però ecco, Fable non rimane, secondo me, non c'è questo imprinting, non c'è questa impronta che rimane sul videogiocatore, ma è una cosa che dici, sì, mi ha divertito, però il protagonista è un protagonista, sebbene noi veniamo a sapere che il... Io sono tifoso dell'Inter.
Di nuovo lo sapevamo già, l'abbiamo già chiesto.
Quello va bene. Quello va bene. Okay.
Ogni volta che abbiamo un ospite, io sono tifoso dell'Inter, ma tutte le volte sempre, è miracolosa sta cosa.
Comunque, Fable, protagonista, è comunque negli anni il discendente dell'eroe del primo Fable, e questo lo sappiamo per certo, no? È una linea di sangue che si tramanda. Ma il mondo di gioco... Sì, è vero che loro ti dicono il mondo di Albion, che poi in realtà credo che possa essere considerata un'Inghilterra fantasy medievale, perché la terra d'Albione, chiaramente. Però non c'è davvero qualcosa di... Cioè, non è che dici, sai, la zona contaminata... Tu dici la zona contaminata della capitale, ragazzi. È la zona contaminata della capitale. Cioè, non ci sono altre... Infatti, ad esempio, Fallout 4 non ha avuto questa grande presa perché Boston non è stata inquadrata come un luogo iconico come lo poteva essere la Washington di Fallout 3 o Las Vegas o o il Nevada di Fallout New Vegas, se ci pensi, pensaci a questa cosa. Nonostante comunque non è che Boston fosse, cioè se tu guardi la Boston di Fallout 4, è un luogo che è nettamente più definito, più variegato, più vivo del Nevada, perché tu sei nel Nevada, non c'è un cazzo nel Nevada.
È normale. Guardatemi il termine, ma... Cioè, non sono potuto permettere all'epoca con quella tecnologia ancora pre-generazione.
La gente si lamenta e dice, ma nel Nevada non c'è niente. Beh, allora vai nel Nevada e vediamo cosa trovi, nel senso. È una distesa desertica con delle città che sono sorte lì, perché c'erano i carovanieri. Anche Las Vegas è, una è la classica cattedrale nel deserto. Esci dai confini di Las Vegas, non c'è niente. C'è solo il deserto e i coyote che ti mangiano. Quindi,
se sei fortunato,
se sei fortunato. Beh, non è come l'Australia dove ogni cosa ti vuole uccidere, esatto. Però insomma, però ecco, ti dico Fable, quindi c'è questi grandi punti interrogativi. Quando tu aspetti un nuovo capitolo di una nuova saga, ti aspetti dei tratti distintivi. Anche lo stesso Skyrim, anche la stessa saga di Elder Scroll. Qualcuno potrebbe obiettare, vabbè, ma anche il protagonista di Elder Scroll non è nessuno. Sì, è vero, è vero. Il protagonista di Elder Scroll non è mai stato nessuno, è sempre stato
un figo. È un figo, se c'è bisogno di una persona, io chiederei a lui, se devo chiedere un problema nella mia vita, chiedo a lui.
Però, quante cose può fare il personaggio di Elder Scroll? Cioè, che percorso può fare? Che luoghi può visitare? Cioè, tu sei eccitato, aspetti magari 10 anni un Elder Scroll, perché sai che te lo metteranno in un setting talmente iconico, talmente leggendario, pieno di luoghi, pieno di dungeon, pieno di città, pieno di NPC. Allora anche il senza luce di Elden Ring è un signor nessuno, ma non è necessario che sia un signor qualcuno.
Esatto,
è necessario,
esatto. Come poi è la classica cosa del PG senza nome rispetto al PG con la lore, ma a me va bene il PG senza nome, perché tu puoi fare qualunque cosa, hai il potenziale infinito. E va a gusti, ovviamente, ovvio che molti preferiscono, che ne so, un protagonista di Final Fantasy che ha la sua build, la sua storia, il suo background, il suo passato, è normale, però a me diverte tantissimo anche questo mondo così occidentale, così libero, così... Io sono... arrivo qua, faccio la mia missione e divento un eroe o la più grande disgrazia
del mondo. Il problema è che l'eterna promessa, fin dai tempi di Molyneux, e credo che questa promessa sia stata fatta anche altre volte, adesso non mi viene... non posso certo contare quanto è stata fatta, quante volte è stata fatta, del... come si dice, del mondo di gioco dove tu puoi fare ed essere quello che vuoi. Vogliamo parlare di Cyberpunk? Cyberpunk prometteva di...
Ce l'ho qui.
Non l'ho mai digerito. Eppure, voglio dire, l'ho giocato, ho fatto quasi tutti i trofei, perché poi quel trofeo stupido delle macchine non sono neanche riuscito a farlo. Quindi...
Che trofeo è questo? Adesso mi preparo nel caso.
Devi comprare tutte le macchine del gioco, però tipo tipo GTA. Quando ho cercato di farlo io non avevo... Erano finite le missioni e l'opportunità di guadagnare tot soldi per comprare tutte le macchine. Forse li avevo sprecati prima, comunque non avevo voglia di mettermi lì. Infatti mi manca forse uno o due trofei per fare il platino. Però ti dico, Cyberpunk ti prometteva di fare quello che volevi, di stare con le fazioni che volevi, ma poi, cioè, parliamone davvero. Cioè, non è facile, secondo me, creare un mondo di gioco dove tu puoi essere chi vuoi. Prima cosa, perché credo che le routine legate agli script si incasinino, perché come fai? Cioè, diventa un macello. Adesso oggi per esempio era uscita la notizia, forse l'altro giorno, non mi ricordo, che in Starfield Bethesda ha previsto che tu possa allearti con tutte le fazioni.
Tutte.
Ha rumoreggiato, no? Ma perché? Però se vuoi, alla fine, se tu riesci a mantenere il doppio gioco con tutti, perché no? Lo puoi fare, no? Nel senso, quindi... Però ci deve essere sempre comunque un modo... Il gioco preferito assolutamente Metal Gear Solid.
Ah, pensavo a fare un video, pensavo. Mi avessi spiazzato. Mi è spiazzata questa risposta. Però bella, Metal Gear Solid.
Metal Gear Solid primo. Infatti vorrei fare una maratona dedicata al primo Metal Gear Solid. Vorrei finire il primo Metal Gear Solid in una maratona one shot. Ho già detto che farò questa cosa.
Sono 8-9 ore.
Sì, la farò. Ma quando
spiegare la
ho fatto 11 ore di maratona quando ho fatto gli anni, quindi alla fine...
Mamma mia!
ce l'ho fatta, dai, non pensavo che faccia.
9, per ora, cioè, più di 9,
quindi ecco questo che dico, il futuro della saga, perché io credo che sia molto più... perché poi io ti dico, quali sono i momenti iconici della saga di Fable? Cioè, non ce ne sono molti, se ci pensi. È comunque una saga che ti porta più a parlare di quello che non è stato che di più di quello che è stato, che è un po' come Cyberpunk. Però in realtà Cyberpunk c'è tutto un sottobosco legato alla storia, comunque contro le corporazioni, contro
ha una sua storia punk. Cyberpunk, il punk di Cyber, c'è molto Cyber, c'è molto punk.
Assolutamente, assolutamente.
È una critica insieme, che
è una critica fortissima alla nostra società, alla società capitalista, la società dell'apparenza. Niente da dire, personaggi, alcuni sono scritti molto bene. Io ti
avere
dico...
Silverhand, che chiaramente è frontman di una band metal, è ovvio che già vedi comunque la ribellione a questa società, la vedi comunque questa ribellione, quindi è normale sta cosa.
Veramente è un gioco che verrà rivalutato negli anni, te lo posso garantire. È quel classico gioco, secondo me, Cyberpunk, che all'inizio viene denigrato, ma poi nel tempo comunque, secondo me, porta i videogiocatori a rivalutarlo. Poi
ora, diventa un must, praticamente.
Sì, sì, assolutamente. Poi alcune quest secondarie sono fatte molto bene, Silverhand è caratterizzato molto bene.
Piace anche personaggi,
alcuni personaggi secondari, il tipo giapponese, che è anche quello che fa la pubblicità della Suzuki.
Là dietro c'ho la mappa, il gioco. Assolutamente.
Lo vedi.
L'hai giocato di One Edition.
L'hai giocato tutto?
No, assolutamente, perché era estate e mi bolleva la Play.
Però hai visto già che c'è quel tizio giapponese, l'hai incontrato, sì.
Ho fatto un bel po' avanti. Quello
è super caratterizzato bene, è super caratterizzato. Tra l'altro quello è anche il doppiatore delle pubblicità della Suzuki. Quando tu senti la pubblicità della Suzuki, è lui che parla. È lo stesso tipo che parla in Cyberpunk, e parla italiano con un forte accento giapponese, no? Che dice Suzuki.
È lui.
Adesso non mi ricordo come si chiama, perché non è che sono esperto di... Non mi ricordo i nomi giapponesi, però... Però ti dico, ecco, sicuramente il futuro di Fable, vediamo, aspettiamo, io sono curioso. Microsoft si gioca tanto, perché sa di avere delle esclusive forti, che però se deludono, i videogiocatori potrebbero anche, non dico andare in rivolta, perché le rivolte sono tutta un'altra storia, ma i videogiocatori potrebbero anche allontanarsi molto facilmente e dire, cavolo, mi state dando il Game Pass per una cifra equa, però mi state dando in realtà nulla. Cioè, comunque è innegabile che sul Game Pass manchino un po' le esclusive di peso, Non si può negare che... Cioè, certo che chiaramente dall'altra parte Sony non ti dà certo Last of Us e God of War con un abbonamento.
Ma almeno ti dà le premium, la Microsoft, cosa che non ti dà... Io ho il plus premium, quello da 120 euro all'anno.
Ma guarda, io li ho tutte e due, quindi io sia il premium che il Game Pass, quindi...
Enrico, ti trovi sempre le versioni base, tutte le volte, tranne momenti rari che hanno fatto con Spider-Man così, ma per lanciare... Io dico, come ha detto qualcuno della Microsoft, la Sony dovrebbe dare le versioni premium dei giochi, dati tutto il pacchetto completo, non dirti...
Chi voglia a comprare gli add-on, creano gli add-on, perché con quelli loro guadagnano molto.
Gli dai la versione completa e la gente si invoglierà a farti il pass più costoso.
Ti vendono i giochi a pezzi e...
Ormai è così, ma io ad esempio adesso il prossimo mese mi regalano un gioco di wrestling, il 3 gennaio regalano WWE 2K, io che sono fan lo giocherò sicuramente, però cosa c'è? Vuoi potenziare il personaggio? Paga. Vuoi più possibilità di personalizzazione? Paga. Vuoi questi qua personaggi? Paga, di pagare in totale sui 40, 45, 50 euro solo di add-on. Ed è una follia.
Come dico sempre, le aziende videoludiche non sono delle onlus, no? E quindi praticamente loro ti portano comunque... Sono aziende, sono società di capitale, devono rispondere a un consiglio di amministrazione e a fine dell'anno i dividendi devono tornare e quindi in qualche modo ti devono spremere il portafoglio, sì. Se no come fanno a... Questa è la regola del capitalismo, no? Nel senso, non puoi scappare.
Però quindi, ho capito. Comunque, però
sicuramente Microsoft, sotto questo punto di vista, ti porta ad avere tanti contenuti, perché, ripeto, per loro oggi c'era un articolo, ad esempio, leggevo un articolo che diceva che le vendite dei giochi retail dell'Xbox sono crollate, proprio a causa del Game Pass.
Però la gente si fa Game Pass.
La Microsoft, cioè, se spinge questo prodotto, è perché lei vuole creare un ecosistema basato su questo abbonamento, quindi quando avrà magari 100 milioni di abbonati, perché se non sbaglio sono tipo 30 milioni di abbonati, che qualche analista dice che non sono ancora abbastanza, ma se dovesse veramente salire molto di più, e credo che magari quest'anno forse finalmente con un po' di giochi che usciranno su Game Pass e anche con un'offerta molto aggressiva, perché adesso ti stanno vendendo la Series S a 250 euro, che per quanto mi riguarda è un ottimo affare, è un'ottima console, che per carità non è la PlayStation 5, va benissimo, però ti permette con un costo irrisorio di avere comunque un bel catalogo, giocare a tanti giochi interessanti ed avere comunque una finestra aperta. Hai una finestra aperta su uno Starfield, su tanti titoli che usciranno, quindi non assolutamente male. Però ripeto, gli mancano Fable, non è un Last of Us, non è un Souls. Il problema è che se tu From Software domani nel DVD, nel suo gioco, ti fa una ciofeca, che è molto difficile perché ovviamente From non sbaglia, perché sono ormai quelle software house che sono consolidate come Rockstar, cioè esce GTA 6, non può essere...
Non ho dubbi che sarà un buon gioco ancora prima di vederlo.
Ma assolutamente. Però anche se per caso fosse una schifezza, è comunque GTA. E la gente lo aspetta come... Padre Maronno, è santo.
Pare che sono santo,
eppure GTA. Cioè, capisci? Esatto. Mentre Fable, ti dico, prima cosa ci avrai tutto l'ecosistema Sony che ti dirà è una merda, fa schifo, è un gioco vecchio. Cioè, il primo calo di frame rate ti diranno che fa schifo.
Ah, ma c'è già gente che a volte dice ma questo gioco non regge 60 fps, quindi fa schifo. No, ormai se si va sui 30, ormai si sta andando sul consolidare 30 stabili piuttosto che 60.
Sì, si è fatto polemica perché a Plague Tale Requiem non andava a 60 frame. Ma che te ne fai di 60 frame su
Plague Tale? Se dicono che ci sono 1000 passa topi sullo schermo, cosa vuoi di più? Va bene anche con 30 fps.
Non è che se i topi andavano a 60 frame... ti cambiava la vita, ecco.
No, infatti.
Cioè, quello che io penso è che comunque non sarà facile perché poi ti chiedi come lo fanno, l'identità di questo gioco. Perché o ti rinnovi completamente, come ha fatto, ripeto, per dire, Santa Monica si è rinnovata facendo un God of War. Chiaramente non ha inventato nulla, perché poi cerchiamo di essere chiari, God of War non ha inventato nulla.
Oggi non si inventa più, si innova. Chi inventa è uno stray che ti inventa qualcosa.
Uno scorn, uno stray,
che sono giochi che ti inventano qualcosa, hanno il coraggio, ma non hanno quelle produzioni top che verranno poi adattate da altre case che prenderanno idea.
Dipende, perché io sono sicuro, ti posso dire con certezza, che se Scorn fosse uscito su PlayStation in esclusiva, la gente si sarebbe stracciata le vesti. Avrebbero detto, grande esclusiva da parte di Sony, la grande creatività di Sony, degli studi di Sony. Cioè, Scorn è un capolavoro? Assolutamente no, non è un capolavoro. È un gioco dove si gioca pochissimo, è un gioco che a volte risulta anche tedioso, anche irritante, però ha coraggio. È un'opera d'arte, perché secondo me è un'opera d'arte. Non è assolutamente detto che un gioco debba essere anche bello, perché l'arte è arte, nel senso...
Sembra anche la descrizione di Stray, si possono dire le stesse cose di Stray, un gioco che ha avuto coraggio, non è un capolavoro, e ti innova una cosa che è il genere del simulator, che prima era una cosa per ridere o per provare così, e questo invece ti butta giù una trama molto cyberpunk.
Assolutamente, mamma mia, Stray è quasi più cyberpunk di Cyberpunk 2077, comunque c'è il fatto della sparizione della razza umana, della segregazione, quindi anche credo che anche la pandemia
anche questa cosa di essere osservati in un momento non te lo dice
robot, e addirittura cioè il paradosso dei robot che vengono comunque confinati addirittura, quindi cioè qua si va oltre, non è l'uomo che viene confinato messo in quarantena, ma addirittura dei robot, cioè quindi e il fatto che l'animale salva i robot, cioè vedi quante implicazioni ci sono, no? La mancanza dell'uomo, anche il fatto che
l'animale il gatto è il migliore amico dei robot,
sì. È quasi come se l'uomo non fosse più utile cioè il gioco ci sta anche dicendo che in
e questo possono mondo fare meno di noi.
Fittizio possono fare a meno di noi,
eccomi onorevoli, ciao
Stefano. Ed è un messaggio che secondo me è passato molto molto sotto traccia e molti non se ne sono accorti, non perché non se ne sono accorti perché non sono intelligenti, ma perché il protagonista del gioco è un gatto. Allora tu dici, il protagonista del gioco è un gatto, puccioso, carino, miau, le coccole, le carezze. Ma tu ci pensi quanto è forte il messaggio legato al fatto che non c'è l'uomo? L'uomo non c'è, dov'è?
E nessuno si è spinto, si è spinto. Si è spinto, cioè, non sappiamo come, ma si è spinto.
È un messaggio fortissimo. Cioè, è un messaggio veramente, veramente molto forte. Ancora più forse di, che ne so, di un Horizon, no? Che ti fa vedere quello che succede dopo l'estinzione umana. Poi, vabbè, in realtà non la vera estinzione, perché io non credo all'estinzione umana. Credo che l'uomo non si estinguerà mai. A meno che non possa venire un evento talmente, tipo un meteorite che buca il pianeta Terra, allora in quel caso...
In quel caso se ne vanno tante specie, non solo l'essere umano.
No, in quel caso il pianeta diventerebbe... Cioè, nel senso, credo che il pianeta diventerebbe inabitabile per chiunque. Forse solo i tardigradi sopravviverebbero, però ecco. Credo che a meno di eventi veramente catastrofici, anche io credo che anche in caso di guerra nucleare l'uomo non si estinguerebbe. Riuscirebbe comunque a sopravvivere.
Dipende quanto, perché la Terra, la crosta terrestre può sopportare, mi pare, sulla quarantina di bombe... con la potenza di quelle di Hiroshima. Se sono 40 di quelle, dopo 40 di quelle, tipo, da quanto ho capito, collassa proprio la crosta terrestre. Quindi proprio
una roba... Non sarebbe... E viviamo in un'epoca in cui abbiamo parlato di... Adesso non voglio deviare troppo dal discorso videoludico, ma sapete che tanto qua penso che si parla di tutto.
Sì. Perché...
Sì, è un luogo...
è un luogo di cultura.
Esatto.
Dove... Mi ha spaventato tanto il fatto che in quest'epoca si è parlato di guerra nucleare come se fosse una cosa quasi standard, no? Come per dire, sì, vabbè, potrebbe scoppiare la guerra nucleare, andremo...
Ma l'hanno detto le persone al potere, che prima erano i primi che non lo dicevano sta cosa, adesso sono i primi a dire, non escludiamo, ti sorprende dire che le persone che hanno potere, che hanno quella possibilità, ti vengono a dire, non escludiamo. Altri prima che dicevano, ma è solo campagna mediatica, gli stessi dicevano così, oggi qua sì, c'è la possibilità che possa succedere.
Sai, comunque io sono dell'idea che un eventuale conflitto nucleare resti ancora molto molto improbabile, perché
sì,
siamo comunque, per quanto l'essere umano abbia mille difetti, mille lacune, sete di potere, sa benissimo che una mossa del genere non porterebbe nessuna... la tanto famosa, famigerata teoria della mutua distruzione assicurata, quindi è quello che comunque...
Che ci ha salvato nel 63, ci ha salvato la Baia di Porci, ci ha salvato un sacco di volte...
Assolutamente, cioè c'è stato comunque molto... ci sono stati molti momenti durante la Guerra Fredda in cui poteva comunque scoppiare un conflitto atomico e cancellare tutte le razze dalla faccia della Terra. Adesso ti dico, prima cosa, nessuno vuole rischiare per l'Ucraina. E questa è la verità.
Vabbè, sicuramente nessuno vuole saltare in aria per quello.
Ovviamente. Lo stesso Putin non avrebbe mai attaccato un paese NATO. Ti posso garantire che se l'Ucraina fosse stato un paese della NATO non l'avrebbe toccato nemmeno di
stanza. Ma no, ovvio, non è la follia.
Assolutamente no.
Questo è assolutamente... Poi ci sono delle ragioni, perché io sento anche delle... Io guardo un sacco di conferenze, anche molti, per esempio anche lo stesso Barbero, che ha delle posizioni anche un po' ambigue sulla guerra, perché comunque spesso parla del fatto che comunque in Crimea la maggior parte degli abitanti sono russi, vogliono stare con la
Russia. Ma non genovesi, visto che... Genova la conquistò.
Bisognerebbe dargli la Crimea, come per dire, no? Cioè, nel senso, adesso... Però in qualche modo la guerra bisogna farla finire.
Cioè, un po' come dire, come quando vengono a dire, ma Corsica dobbiamo farla libera, o la Catalogna. Sai quante regioni, anche qui in Italia, in Trentino, quante regioni sono a tema di dibattito della propria cultura, ma ce ne sono.
Ma mi ricordo che qualche anno fa, vi ricordate che comunque in Catalogna ci sono state delle proteste non indifferenti.
Sì. Non indifferenti. Sono andati giù col pugno duro, hanno arrestato tutto, bloccato tutto, veramente. Quindi sono andati giù col pugno duro quella volta, quindi sì, non è che sono situazioni difficili, il punto è quello, sono situazioni difficili e non si può proprio dire facciamo così, facciamo cosà, come ha fatto Elon Musk, che si è messo a fare il compitino, ha detto propongo questo, facciamo il pace con le mie condizioni.
Quello fa presto,
ma tutti mandato il diavolo Elon Musk.
È un demente, non è un demente perché mi è sbagliato dire un demente, è semplicemente uno che ha un'idea che non, uno che ha delle idee che non si sposano, che non conosce la geopolitica, non è il suo campo quello. E poi è talmente complesso, perché la gente pensa di schioccare le dita o fare un post su Facebook e di risolvere le cose. Ma le cose sono molto più complicate. C'è una complessità.
Se andiamo avanti per anni, siccome siamo avanti per anni, ancora con sto stallo, siamo avanti per anni.
Certo, ma poi soprattutto non è che non si sapevano le cose, perché la situazione lì era agitata da Piazza Maidan, dal 2014. Quindi non è che sono successe adesso una mattina si è svegliato, Putin ha detto, beh, boh, schieriamo...
No, ma ovvio che poi magari la campagna mediatica ti viene a dire questo solo ragione, questo solo torto, ma in realtà ogni persona, ogni fazione ha la sua ideologia e ogni fazione fa una mossa non solo per espansionismo, che secondo me l'espansionismo nel 2022 è totalmente inutile, l'espansionismo, ma per una ragione anche di dover sistemare dei conti con la storia, doversene andare e cercare di lasciare un'impronta storica, però... Però è difficile, per me è difficile questa cosa. Intanto salutiamo il buon Stefano.
Io ti dico, per me, per come la vedo io, il leitmotiv di questa guerra non è altro che una strategia sfiancante da parte della Russia contro l'Ucraina. Chi dice che la Russia userà armi nucleari? La Russia non userà nessuna arma nucleare. La Russia continuerà continuamente a bombardare e a vessare l'Ucraina finché qualcuno non dirà negoziamo, finché non si stancheranno e non scenderanno a un tavolo di negoziazione. Perché tanto, prima cosa, la Russia sa che nessuno interverrà per difendere direttamente l'Ucraina militarmente con delle truppe, perché chiaramente scoppierebbe una guerra mondiale.
No, assolutamente la NATO non può
fare. E nessuno vuole rischiare una roba del genere. L'invio delle armi, comunque, per quanto dia fastidio alla Russia, l'invio delle armi, degli aiuti, la Russia sa benissimo che l'invio delle armi logora le democrazie occidentali, perché questo invio delle armi genera discussione, genera dei dissing, genera delle divisioni all'interno delle democrazie.
Esatto.
Basta vedere in
che
Italia.
Anche genera nuovi governi, fra l'altro.
Certamente.
Che se la gente
Italia, in Francia, in Germania... La gente
iniziano a votare un altro e quindi sperano.
Assolutamente. Poi, ripeto, ragazzi, poi è ovvio che la propaganda ti dice la gente muore di fame e noi mandiamo le armi in Ucraina. Ma non è che se tu non mandassi le armi in Ucraina, a parte che la discorso del quando la dicono la gente muore di fame, io impazzisco, veramente, perché nessuno muore di fame in Italia. Ci sono un sacco di modi e di assistenzialismi per non far morire le persone. Cioè, in Italia non muore nessuno di fame. Questa cosa veramente... Cioè,
sì, beh, ci ho lavorato anch'io in queste associazioni che portano cibo, quindi anch'io.
È veramente una cosa che mi trigger e mi fa diventare viola davvero dalla rabbia. Quindi
te che imbestialito.
Cioè, spendiamo soldi per dare le armi all'Ucraina, sicuramente è una cosa che si potrebbe evitare, però bisogna anche cercare di capire che cosa facciamo, li facciamo morire? Queste persone si stanno difendendo.
Infatti,
queste persone...
dico io, devono trovarsi delle persone che abbiano potere a un tavolo e discutere, non una volta, non un giorno.
Sicuramente ci vuole un potere diplomatico che in questo momento, per esempio, l'Unione Europea non ha.
Adesso l'Unione Europea ha pensato gli scandali sul Qatar, ma che cavolo se ne frega, ma preoccupatevi prima di sistemare questa situazione, che è più importante, dello scandalo dei soldi del Qatar. Lo sappiamo tutti che quando c'è un mondiale la gente si compra le cose.
La gente pensa davvero che il Qatar ha ottenuto un mondiale onestamente, come per dire, svegliamoci la mattina, andiamo a fare il mondiale in Qatar.
Vabbè, come ma anche l'America nel 94, secondo me, però a tutti questi casi qua... Secondo me
sai, gli Stati Uniti comunque un paese dove il calcio magari volevano espanderlo, cioè, molto diverso, no? Se no, sì. Alla fine il mondiale bisognerebbe sempre giocarlo in quei paesi, che ne so, Italia, Brasile, Argentina, Germania...
Ironicamente sono quelle a cui ruota attorno sto pallone, ironicamente, esatto. Sembra strano, ma purtroppo sono quelli stupendi.
Ah no, per quello... È molto grave la situazione, perché più che altro è logorante. Io non ho paura di un'eventuale guerra atomica. All'inizio forse ero un po' spaventato perché non capivo bene le dinamiche di tutto questo. E quindi questo mi spaventava perché mi mancava la lettura completa, che mi manca ancora ora, ovviamente non ho certamente la pretesa di conoscere la lettura della situazione, però mi faccio una mia idea e l'idea che mi sono fatto è quella che comunque la Russia semplicemente vuole portare il mondo intero semplicemente a dire va bene, a un certo punto vi diamo quello che volete, tutto qui. perché sì, tanto loro non si fermano. Certo, sicuramente questa situazione non fa bene nemmeno alla Russia. Sì.
Se posso dire una cosa, Front, tu hai ragionato una persona intelligente che ha deciso di non andare, di andare oltre quel populismo del ma fai così e chiudi il post di Facebook o il post di anche di alcuni politici che hanno fatto queste cose, fai così e si finisce, come se avessero tutti la bacchetta magica in mano. Ma tu sei una persona intelligente che capisce che c'è una situazione seria che va avanti da tanto tempo e che comunque non è che la risolvi in un attimo così, no, la bacchetta magica. E ovviamente il fatto che tu, anche da giocatore, tu hai vissuto da giocatore, hai vissuto casi dove si va, quando eravamo piccoli che vedevamo Kenshiro, casi dove si va in una situazione post-nucleare.
Anche Mad Max,
Sì. Mad Max. Là è già pronto a farsi la cresta, vestirsi con le borchie.
Io sì.
È già pronto.
Capo dei panchettoni diventa.
E poi magari impara anche le arti marziali. Quindi lui è già pronto. Tu non so, Front, se ti armi o ti crei il Pit-Boy. In realtà...
Credo sarebbe un bel macello, sai.
Sì. Comunque, beh, questione Fable, per concluderla, diciamo, ha detto tutto Front, giustamente. È una saga che ha un potenziale, però non l'ha mai smostrato al
No,
100%.
no, no.
Io, per esempio, non ho
Giocarli...
tutta sta voglia di giocare. Cioè, sì,
Ah,
ok,
io
lo
due sì, per
gioco,
due è bello, dai,
però...
punto
No,
massimo.
il senso è, ok, lo gioco però, cioè come per dire, posso anche farne a meno. Invece alcune saghe, ora sto giocando a Dark Souls, quindi ho voglia di giocarci, cioè non so come dire, perché è un po' dispersivo sto fatto che sei molto libero di, no, di essere cattivo, buono, e quello può essere forse penalizzante a livello di trama, cioè non ti viene voglia di andare lì e finirlo, non so se...
Perché tanto alla fine il cattivo è sempre lo stesso, che fai una cosa o che fai l'altra,
Sì,
comunque
e
alla
non...
situazione finale ha le stesse identiche
sì,
scelte.
poi non c'è neanche un reale senso di sfida. Il gioco
No,
non
non riesco,
il gioco
cioè
non
no.
ti porta
Tre tasti.
a voler essere, cioè a spingerti più in là, perché per dire, io ad esempio in questo periodo ho finito Hollow Knight, che è un gioco che ho amato, un capolavoro, ragazzi, c'è poco da dire, perché è un
Diciamo
gioco
una
che ti
sorta di
porta
Souls in
sempre a
2D.
voler capire, a voler scoprire cosa c'è in quell'area laggiù. E se tu arrivi a un boss lo vuoi battere, perché quel boss è forte, ti fa incazzare, ma tu magari dici, cioè il gioco ti rispetta dandoti la possibilità di capire come fare e soprattutto, ciao tizio, cioè è intelligente, è un gameplay intelligente, perché tu capisci che ce la puoi fare e quindi ti rendi conto che non è il gioco cattivo, ma sei tu che devi migliorare. Ti rendi conto che partita dopo partita migliori sempre, cosa che succede anche con i Souls, soprattutto con
Sì,
Elden Ring.
confermo,
Mentre in
confermo.
Fable tu picchi le mazzate, non c'è un vero livello di difficoltà, è un gioco molto facile, è un gioco molto immediato, ecco. Quindi, ripeto, il reboot ha bisogno soprattutto di nuove meccaniche di gameplay, perché poi sì, la storia, sì, vabbè, la sai, la storia può essere anche, non dico messa in secondo piano, anche perché al giorno d'oggi
Un
comunque...
fantasy con creature mitologiche come le Banshee e gli
Sì.
Hobgoblins, sono robe lì.
Classico regno da salvare, insomma, lo
Sì,
sappiamo.
vabbè, quello va bene.
Va bene,
Sono i
infatti.
cliché della narrazione, no? Fantasy, quindi non è che...
Nei tempi di Tolkien i cliché sono
Sì,
quelli, eh.
non è che, voglio dire, tanto è sempre una questione di cattivi contro buoni o buoni contro cattivi o, cioè, che ne so, guarda il Trono di Spade, guarda, cioè, che ne so, aspirare a un trono, aspirare, perché qua adesso hanno fatto House of the Dragon e si tratta sempre comunque della sete di potere che si ha verso quel cacchio di trono, quindi... C'è sempre comunque un obiettivo a cui anelare, dei cattivi, dei buoni, delle persone che fanno il doppio gioco, i colpi di scena, quindi lì ci vogliono dei buoni sceneggiatori e qualcuno che sappia tirare fuori un gameplay dinamico, un gameplay fresco, ma anche un gameplay che stimoli il giocatore. Perché oggi il giocatore è tornato comunque a desiderare dei gameplay che lo stuzzichino, che non siano semplicemente i giochi dell'epoca Assassin's Creed dove i nemici si mettevano in fila col ticket come dal macellaio per attaccarti. Cioè, poi ripeto, sicuramente c'è una fascia di giocatori che vuole giocare a giochi semplici, accessibili, o che magari vuole accendere la console per giocare solo a FIFA, perché chiaramente io immagino
Appunto.
l'operaio che lavora 10 ore al
Vabbè, quello è
giorno
vero, però hai
e torna a
ragione.
casa la sera, cioè, non gli importa nulla cioè, di Dark Souls, di
No.
statistiche, di sfide, di meccaniche, di parry. Quello vuole farsi una partita a FIFA. Smadonnare un po', cioè si beve una birra, fa un rutto e se ne va a dormire.
Esatto,
Cioè, per dire,
esatto.
non voglio usare degli stereotipi, eh. Ognuno, cioè io
rispetto... No, beh, ho capito un esempio.
Io rispetto anche la casalinga che gioca a Candy Crush, per me è videogioco anche quello e va rispettato, perché alla fine è sempre comunque un tipo di intrattenimento che va contestualizzato. Però chiaramente parliamo di una fetta ampia di giocatori che vogliono qualcosa di più. Guarda quanti giochi hanno preso ispirazione, anche Assassin's Creed Origins in poi. Il combattimento è molto simile ai Souls, se ci pensi. Comunque un po' prende in prestito, chiaramente non per la difficoltà, sto dicendo. Però se guardi le parate, cioè come si muovono certi nemici, come si muove il tuo personaggio, come puoi attaccare, come ti puoi difendere. Cioè i Souls hanno fatto scuola. La gente vuole un livello di... Anche lo stesso God of War Ragnarok, io non lo so se lo avete giocato.
No, il Ragnarok non ancora. No, no.
Okay. Io lo sto giocando molto poco, cioè sarò al 5%, avrò fatto 5 ore di gioco, 6 ore.
Ma già quello 2018 bastonava rispetto... Cioè...
Ragnarok è molto più impegnativo del 2018, proprio perché c'è una tendenza progressiva a impegnare di più il giocatore. Perché i giocatori vogliono di più, perché se il gioco è troppo facile, oggi ti bastona.
Siamo tornando agli anni 80.
Non c'è niente da fare, oggi la gente vuole, oggi comunque una larga fetta di videogiocatori, e che non può essere ignorata, e che vogliono assolutamente l'impegno, vogliono comunque il livello di sfida.
E qui è l'anti-Molino, perché Molino voleva contare, voleva il gioco accessibile a tutti, sì. Però per me Fable deve andare incontro un po' a tutta la fetta, sì. Non solo alla...
Ma è anche una forma di rispetto, i giocatori vogliono essere rispettati così, attenzione. I giocatori non vogliono, perché è proprio frutto di una maturazione che secondo me ha raggiunto e sta percorrendo, cioè un percorso di maturazione che il videogioco sta facendo. Cioè oggi il videogiocatore... non vuole più essere trattato come uno scemo, come un cretino che gioca ai giochini elettronici. Il videogiocatore vuole delle esperienze coinvolgenti, vuole delle esperienze che lo tengano sì incollato allo schermo, ma che gli diano anche dei feels. Cioè, sì, ha bisogno di emozionarsi, di sentirsi coinvolto. E questo perché sta andando di pari passo con la maturità, perché poi ovviamente larga parte di noi già anni fa si parlava che il videogiocatore in media... nel mondo aveva circa 30 anni, oggi ce ne avrà 35, quindi i videogiocatori siamo noi, ragazzi, perché cioè siamo cresciuti, e io penso che anche quando avrò 60 anni, che non ne manca tanto, cioè credo che giocherò lo stesso, cioè nel senso, continuerò a videogiocare magari con la cataratta, però giocherò lo stesso, ecco. Cioè ce ne sono, quanti streamer ci sono, anche di 60 anni?
Lo conosco.
Quindi... Saremo noi, i giocatori, siamo noi.
Volevo dire, beh, una bellissima conclusione su tutto questo. Noi ovviamente torneremo poi lunedì 20:30, ci colleghiamo con l'evoluzione dell'umanità secondo la scienza e vediamo appunto come appunto gli scienziati prevedono che l'umanità ci sarà ancora nei prossimi decenni, e quindi che non è che ci autodistruggiamo prima, ma che avremo delle difficoltà da affrontare e come ci approcceremo a queste sfide. È qualcosa che ci affascina di questa rubrica, e quindi io direi che per stasera con Fable insomma non credo ci sia altro da aggiungere.
Io non aggiungo altro,
a parte ringraziare Frodmod, analisi lucida e coerente, oltre che mi sono piaciute anche le divagazioni che ci hanno comunque dato quel bel mordente in più che le rende non solo parliamo di gaming, ma anche parliamo di com'è vivere in situazioni dove scelte morali sono all'ordine del giorno, quindi.
Ah no, assolutamente, perché poi siamo sempre lì, il fatto che comunque questo rimanda anche al fatto che il videogiocatore vuole sentirsi partecipe al 100%, no? Questa voglia di impersonare, cioè di essere in sintonia con il protagonista del videogioco. Cioè tu ti senti in sintonia col protagonista del videogioco, e quindi secondo me anche il fatto di questa illusione, no, della scelta, perché poi alla fine il finale è sempre quello, questa illusione della scelta ti dice, ti do la possibilità di comportarti come vuoi tu. E il gioco, secondo me, con le intelligenze artificiali va verso questa, va verso questa direzione, ma questa è una roba. È lunga, è la strada, molto lunga. perché te l'ho detto, incasinare per una questione meramente tecnica, creare delle routine dove veramente tu puoi fare quello che vuoi, secondo me incasinerebbe lo script dei videogiochi in una maniera... Basta vedere nei giochi Elder Scroll o Fallout, che sono, ci sono 100.000 linee di dialogo e quanti bug ci sono. Una
cavolo,
e riescono a far girare tutto. Vediamo Starfield, sono molto curioso. Starfield lo aspetto davvero tanto. Spero che non chiama altro Cyberpunk, veramente, se no...
Ah, vediamo, guarda, lo sapremo
presto. È da spararsi, ecco. Davvero. Sì.
Intanto, ragazzi, ti ringraziamo, grazie, no, siete benvenuto.
È sempre un piacere, lo sapete, quando volete.
È un piacere averti qua, sempre con noi.
Davvero, salutiamo. Ci vedremo lunedì sera alle 20.30 con questa puntatona sulla scienza. Clay, hai ancora qualcosa da aggiungere?
No, io ho concluso prima con Fabio.
Ok. Ciao a tutti e buon proseguimento di serata da Elisir Podcast e da Frogmore. Ciao.
Ciao ragazzi.